Nico è un nuovo fratello e dice: caro fratello Giuseppe, io da 3 anni ho aperto una comunità, ho una chiesa. All'inizio dovevamo essere circa sui 12 persone, invece siamo 4 persone. Molti vengono, ricevono guarigioni e poi se ne vanno. E sono molto scoraggiato. Sto chiedendo a Dio se c'è qualcosa che non va, di rivelarlo a qualcuno o a me e farlo capire, perché posso piacere agli occhi suoi e posso correggere gli errori che sicuramente li faccio involontariamente. E così la gente si ferma in chiesa per lavorare insieme per la gloria di Dio. Grazie.
Grazie Gesù. Quindi il punto è che molti vengono, ricevono guarigione, eccetera, e poi se ne vanno, giusto?
Sì, sì, sì.
Sto chiedendo a Dio se c'è qualcosa che non va. Quindi lui dice: ho aperto una comunità, ho una chiesa, all'inizio dovevamo essere sui 12, però praticamente qui stiamo parlando di una chiesa sedentaria. Stiamo parlando di una chiesa edificio, anche se è a casa tua.
Ok.
Va bene? Cioè non è che perché tu non hai un edificio dalla domenica mattina, può essere dove tu abiti, però con lo spirito di una chiesa sedentaria. E penso che lo sbaglio di queste chiese sedentarie è che sono contrarie allo spirito di Marco 16:15, che dice: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo.
Sì.
Cioè uno non va, io non ho mai, sono mai andato in cerca di fare una chiesa in casa, assolutamente, perché ogni casa che andavo, quando pregavano c'erano abbastanza persone che accettavano Gesù, quella era una chiesa. Cioè io, migliaia sono le chiese in casa che io ho fondato, semplicemente evangelizzando le case, e a volte tutti pregavano, dicevano al Signore, gli davo i principi basici, va bene, e loro andavano avanti e crescere nel Signore. Io viaggiavo spesso e le chiese sedentarie della domenica mattina dicono: sì, però chi segue le pecore, dov'è che vanno le pecore? Non ti preoccupare, quando Gesù andava in giro, Paolo andava in giro a evangelizzare, dove andavano le pecore? Le pecore vere, sì. Pregavano con la moglie, il marito, il fratello e qualche altro fratello, e così cominciarono le chiese in casa, Corinto, Colosse, Efeso, eccetera.
Quelle che volevano continuare a crescere seguivano Gesù.
Esatto.
Quelle altre niente.
Sì, cioè sta storia che per forza ci deve essere un edificio, anche a casa mia dove abito, una villettina di 2 stanze, è sempre un edificio, cioè non è mai quella la chiesa. Cioè ho aperto una comunità, intendiamo le persone o l'edificio, la casa con la porta e le finestre? Se la comunità di persone, allora non è a casa tua, è dappertutto, ovunque sia possibile riunirsi. Attenzione che il mattone, il cemento, il diavolo fa prendere il posto della chiesa spirituale. Siamo qui per costruire una chiesa di pietre vive. Va bene? Attenzione che esci da una chiesa fatta di mattoni e vai, diciamo un edificio grandissimo, e poi va a casa tua e fa lo stesso. Sì, non è l'edificio grande, siete 4 persone, però lo spirito è uguale. Invece cosa dice Gesù? Gesù dice: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E all'occorrenza, quando lo Spirito Santo mostra: uè, qui c'è un sacco di gente, allora ti riunisci in una particolare casa. Ma dobbiamo uscire da questa mentalità delle case, dell'edificio. Quella non è la Chiesa. Vabbè, la chiesa sono le persone che si possono riunire, sì, sì, in un parco, in un campeggio, nella mia casa, o in un ristorante, o in un campo, oppure in una caffetteria. E la chiesa sono le persone, non è mai il luogo.
Ma anche così, Giuseppe, tu sai che noi evangelizziamo, diciamo, 100 persone e poche tornano dicendo: ok, voglio andare avanti e continuare con Gesù.
Sì, sì, sì,
anche
sì,
se
sì,
non
sì.
Fai un edificio di chiesa, sì, diciamo, sì, sì. Ci incontriamo periodicamente con pochi.
Sì, Gesù,
la maggioranza sparisce.
Sì, è logico. È meglio che ti abitui, fratello, e voi fratelli tutti. Cioè, noi ci siamo abituati da anni, da tanto tempo, che come Gesù ha guarito 10 lebbrosi, uno è tornato a ringraziarlo e Gesù dice: non ho guarito 10, dove sono i 9?
Questa è una scrittura che proprio 5 minuti fa Alessandro ha inviato per Nico.
Dice
Alessandro, ha scritto 5 minuti fa via email: abbi fede, fratello, qualcuno ritornerà. È successo anche a Gesù. La gente è dura di collo anche davanti all'evidenza. Abbi fede. Per Nico, i 10 lebbrosi.
Capito? Quindi preparati, fratello, che la stragrande maggioranza, ma da noi non torna il 10% però.
No.
Eh no, scusa, noi su vai in internet e noi stiamo raggiungendo milioni,
sì,
va
sì.
Bene, però...
No, il 10% no.
Non torna il 10%.
No.
E capisci? È così.
Ma anche Gesù ha predicato a moltitudini, 5.000, anche di più, con le donne e i bambini. E quanti sono rimasti a aiutarlo quando Pilato lo giudicava, quando era crocifisso?
Sì.
Quanti di loro erano presenti?
Ma, guarda, adesso siamo su circa 5 milioni di persone che hanno, ci hanno cliccato, ci hanno seguito i nostri video. E quindi dovremmo avere 10%, una chiesa di 500.000, ma non è così.
No.
Non è così.
Meglio così.
È meglio qualità.
Meglio qualità.
È meglio, no. Gesù, guarda, Gesù mi ha dato una piccola profezia su di lui, vuoi sentirla?
Okay.
Ho preso degli appunti, ce l'ho qua.
Okay.
Allora, dice il Signore, dice il Signore, amato figlio Nico, sei scoraggiato, perché? Tu mi dici che in 3 anni siete in 4. Ascolta, io dopo 3 anni e mezzo ero ancora con solo 11 discepoli, non molti più di voi che siete in 4. Ma vedi, io non ti ho chiamato a costruire una chiesa, ma a camminare con me, avere comunione con me. È questo che viene prima. Ed è più importante di costruire una comunità, cosa che viene dopo. In quest'era di Laodicea, molti pastori credono che successo equivalga a grandi numeri seduti su panche. Io non la vedo così. Certo, tutti siete chiamati ad essere pastori, ma a volte... dovete dare priorità ad essere evangelisti, profeti, apostoli, consolatori, incoraggiatori e così via. Tutti i miei figli fedeli hanno il cuore di pastore e all'occorrenza fanno buon pastorato. Ma in assenza di un gregge da accudire, dovete essere pastori di una o due pecorelle per volta. Ricordi il mio comandamento?
Marco 16, 15. E disse loro... andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. E verso 20, e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
I miei figli che sono fedeli in questo, oltre a essere evangelisti, dovranno all'occorrenza soffermarsi dalla loro testimonianza ed evangelizzazione dappertutto, e fare tempo per pastorare le mie pecorelle che io manderò loro, che verranno a loro, attratte dalla verità, dall'amore, dal Vangelo, dalla mia luce e dalla mia salvezza, dalle mie guarigioni, dal loro profetizzare di quello che viene, che sta per venire nel mondo. Io vi chiamo ad essermi fedeli, di nutrire le pecorelle che io vi mando ogni giorno. Nessuno dei miei più grandi pastori ha iniziato come pastore, ma hanno iniziato come testimoni fedeli nel poco, nel piccolo, con una pecorella, due o tre, e sulla loro fedeltà alla mia parola e Vangelo, il mio spirito ha costruito tante piccole comunità di pecorelle, tanti piccoli ovili. Amen. Fine del messaggio, grazie Signore per il tuo messaggio.
Amen, grazie Gesù.
Quindi guarda, adesso questo da parte mia, questo dico io, un piccolo consiglio. Credo che quello che puoi fare, Nico, non è di spingere ad avere la tua comunità, ma di andare all'attacco nell'evangelizzazione fino a quando Dio ti dà una comunità, ti dà una chiesa. Adesso il Signore mi ha dato questa chiesa dello Spirito, va bene, una comunità internazionale, ma diciamo io non l'ho cercata, sono arrivati loro, infatti mi sto concentrando a evangelizzare in inglese, internet è la lingua inglese, invece no, Gesù mi ha detto torna indietro, devi torna in Italia, tu sei italiano, torna in Italia.
Sì.
Ho detto, ma Gesù, c'è più gente in inglese, torna in Italia, e sono tornato in Italia, e quindi il Signore mi ha dato questa comunità, questa chiesa, non l'ho mica fatta io, deve aspettare che la deve fare il Signore, come dice Salmo 127, mi pare, dice, se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori, invano vi alzate presto al mattino e tardi andate a riposare, il Signore dà lo stesso ai suoi figli mentre dormono. Quindi se il Signore costruisse la chiesa, è inutile andare a prendere soldi per lo Stato per fare un edificio morto. è il Signore che deve costruirlo, perché in un edificio morto troverete clienti che si siedono la domenica mattina a cantare, ma non è una chiesa, è un luogo di ritrovo, un museo, un posto dove si fa religione, ma la chiesa è gente che obbedisce a Gesù, che va in tutte le strade, in tutto il mondo, ovunque si trova. Non è che andiamo a viaggiare tutto il mondo, ma ovunque nel mondo che viaggi devi evangelizzare. Quindi quello che dico io, e credo che dovresti pregare per insegnare le persone che evangelizzi a fare una chiesa a casa loro, ad essere loro pastori a casa loro. Infatti la nostra comunità è una chiesa di comunità. Per esempio la nostra chiesa dello Spirito, che è formata da tante chiese e comunità nella casa, è il sistema che il Signore ci ha mostrato che in modo perfetto per sfuggire al radar dell'Anticristo, per sfuggire alla persecuzione che viene presto e che distruggerà le chiese appollaiate la domenica mattina a cantare come passerotti, come pappagallina, a ripetere pregheruzze, occupate a sermonizzare. Queste chiese saranno, come dire, lo sport, il tiro a segno, il bersaglio preferito dei nemici di Dio, leggi islamici e radicali, non appena si aprirà la stagione di caccia. Va bene, viene, quando si aprirà la stagione di caccia, Angelo?
Quale stagione di caccia?
Quando viene l'Anticristo, aprirà la stagione di caccia.
La persecuzione.
I cacciatori saranno i suoi demoni, i suoi demoniati, religiosi, eccetera, e i bersagli saranno i cristiani appollaiati la domenica mattina a fare uova spirituali lì, a cantare, cantarellare. Sai, quando la gallina fa l'uova, fa cocodè. Quindi sono lì, quando gli islamici sentiranno cocodè, tiriamo la bomba lì. Invece le chiese che hanno superato tutte le persecuzioni si riunirono nelle case. Quindi per chi non capisce la metafora, qui bisogna tradurre, no? La stagione è quando l'Anticristo apre le sue fogne, la fognatura dell'inferno, e i suoi branchi usciranno. Infatti ho visto, sto parlando poco fa, dicevo, c'è questo gruppo ultracomunista, ultradissimo, in giro a sfasciare tutto, virgolette, contro il capitalismo, per aprire le frontiere, come suona bene. E sono tutte bugie. La selvaggina chi è? Sono i cristiani, ai quali sarà data la caccia nella persecuzione mondiale profetizzata contro la Chiesa, e che viene. Vedere Apocalisse 12:17, Apocalisse 13:17. Quindi questa è la stagione di caccia. E l'Anticristo vincerà i cristiani. Perché? Perché stanno tutti lì a dormire nei pollai. Pollai traduco le chiese la domenica mattina. Va bene. Quindi è inutile andare a cercare di consigliarsi con certe chiese passive che le profezie bibliche non le capiscono. Perché non le capiscono. Non le capiscono, non le leggono. E criticano chi le legge, chi le predica, chi le studia. Vedi Giovanni 16:13, cosa dice Giovanni 16:13?
Non mi ricordo.
Dice, quando sarà venuto lui, lo Spirito di verità, vi guiderà in tutta la verità e vi mostrerà cose a venire. Quindi non è che dici, andate in un cimitero teologico che vi insegneranno la dottrina protestante e cattolica. No, questo insegnano stupidaggini quelle lì. Vi insegneranno la dottrina di Padre Pio, di Martin Lutero, protestanti, e di Sant'Agostino e cattolici. No, sono stupidaggini. E chi è Sant'Agostino e Martin Lutero? Ma io non sono nessuno. Chi sono io? Nessuno. Vieni a studiare la dottrina di Cristo. Però non è molto chiara. È per questo che c'è lo Spirito Santo. Gesù non ha messo le scuole teologiche morte. Ha messo lo Spirito Santo. E perché la religione non ha messo le scuole teologiche? Per sostituire lo Spirito Santo. C'è gente che esce da questi mausolei di scuole teologiche e ancora non hanno neanche battesimo lo Spirito Santo. E quelli che ce l'hanno, alcuni ce l'hanno, vanno a incastrarsi in una chiesa, in una prigione chiamata Chiesa della Domenica, e lì si profetizza solamente quello del pulpito mette il timbro. Va bene?
Sì,
io voglio dire, fratellino, lascia perdere costruire la tua comunità. Lavora nella stessa chiesa che stiamo lavorando noi. Troviti un angolino nel corpo di Cristo e costruisci. Puoi farlo all'interno della nostra comunità, dallo Spirito, puoi farlo per conto tuo, quindi non siamo gelosi. Vabbè, non mi interessa se sei pentacattolico o quello o di fratello Giuseppe di Solalange, se voi siete benvenuti, vi accogliamo, noi siamo una comunità aperta e fratelli veri e sinceri, va bene, altrimenti trovi il tuo angolino e lavora, va bene, per il Signore. Siamo chiamati a essere pastori o evangelisti, Angela?
Siamo chiamati a evangelizzare.
Ecco.
Gesù ha detto evangelizzate.
Ma la prima cosa siamo chiamati?
Non lo so, Gesù ha detto di nutrire le sue pecore, di evangelizzare.
Capito? È chiaro che siamo tutti e due, siamo evangelisti e siamo anche pastori. Ma tu non sarai mai un pastore se non vai a evangelizzare.
Prima viene l'evangelizzare.
E tu vai dallo Stato, dammi i soldi, devo costruire una catapecchia religiosa. Poi non ti i soldi, certo. Stato tutto contento lo Stato, poi quella catapecchia diventerà museo, vengono i turisti, pronto, lui paga. Allora, ma cosa vuoi costruire? Se così è difficile, verranno la gente della zona a riposarsi la domenica mattina a fare quattro canzoni, ma non mica con la chiesa. Quello è un posto di ritrova per religiosi, vanno lì a sparlare, a litigare, a guardare, guarda quella donna c'è la gonna troppo lunga, quello c'è pantaloni troppo corti, e questa è la chiesa.
Sì, capito? Sì, sì.
Chi vuole sposare, chi cerca moglie va lì, perché si suppone che le chiese, cioè, ci sono ragazze serie, si suppone, quindi lì è un posto a cercare moglie o marito, ha capito? E questo che anche il matrimonio cristiano non funziona. Capisce? Ma se vuoi costruire la chiesa di Dio, vai, devi fare come Dio, fai come Gesù. Come ha fatto Gesù? Mica è andato da Ponzio Pilato, oi dammi i soldi, imperatore romano Tiberio, o chi c'era a quei tempi, fammi l'esenzione tasse perché io, se mi chiamo Gesù Cristo, e ho bisogno di esenzione tasse perché sai, eccetera, eccetera. Ma c'erano già farisei per quello. Lei è andato in tutto il mondo, è andato in ogni strada, in ogni casa, ovunque andava. E poi dietro di lui spuntavano le chiese come funghi. Va bene?
Amen. Sì,
persino un disgraziato buona nulla come me lo ha fatto, buona nulla. Sono stato in migliaia di case a evangelizzare e ho la fede che in molte di quelle case, non tutte, ma molte, oggi ci sono delle chiese, non chiese con l'etichetta chiesa cattolica, protestante della domenica, vieni, c'è una panca da scaldare, no, ma sono posti dove amano il Signore, quando mangiano insieme benedicono il Signore, magari sono due, magari sono tre, magari sono tre persone in una famiglia con due anticristo che sono lì col telefonino a guardare la televisione, non mi scocciare con la Bibbia che devo sentire il diavolo qui, cioè il presentatore qui, il politico, la televisione. Allora in un caso così vai fuori a evangelizzare, cerca una pecorella, uno che abita solo, abiti da solo, sì, tu ricevi Gesù, senti, posso venire a casa tua con un paio di amici a pregare? Certo, via, porta un paio di pecore, ci andiamo da Pinco Pallino che vive solo e lì c'è una chiesa,
sì,
edificio, sì. Ma la chiesa non sarà mai l'edificio. Beh, io spero che sia stato esauriente.
Sì, voglio dire che è normale, quelli di noi che evangelizziamo, è normale che ci sentiamo frustrati perché tante pecorelle non tornano. All'inizio sembrano gioiose a ricevere Gesù, amano il tuo messaggio, vogliono Gesù, vogliono la parola. Però un secondo incontro non succede. E abbiamo fatto anche
noi...
Di solito no. Abbiamo fatto anche noi lo sbaglio di correre dietro le pecorelle, chiamarle al telefono una, due, tre volte, invitarle, insistere, però niente. E allora abbiamo capito che non dobbiamo fare come i testimoni di Geova che insistono e se tu dici no, non importa, ma lasciarli a crescere nel loro tempo. Noi abbiamo seminato un seme, lasciamo lo Spirito Santo che lavora nel suo tempo, forse quel seme crescerà, preghiamo per loro, ma noi andiamo avanti, troviamo altre pecorelle e quelle interessate ti scrivono loro, non devi correre dietro.
Certo.
Quelle interessate ti scrivono loro, ti contattano, ti chiedono ed è così facile quando succede questo, perché ti rendi conto che quella persona veramente vale il mio tempo, perché è interessato, non devo io
ma
cercare.
Certo, le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono.
Sì.
Cioè una pecora che deve andare col bastone, venite ebrei 10:25, trascurate l'adunanza, se non andate all'inferno, botte col bastone biblico. È così che si fa una comunità, ma stai scherzando? Cioè le mie pecore mi seguono perché mi amano. Se devi bombardarle, se non vieni alla sala del regno dei testimoni di Geova, alla chiesa pentacattolica, se no non se devi bastonarli così perché non vuoi. Vuol dire che la tua religione è addormentata, non è ispirante, non è allegra, non ha lo spirito della libertà, dell'amore, della gioia di Gesù, e quello viene giusto perché non vuol dare all'inferno. Cioè, la storia delle sale, se le galline cosa fanno la sera?
Vanno a dormire, non
vanno a dormire. Noi qui abbiamo delle galline, alla sera sì. Vai lì e con le botte le mandi dentro nel loro pollaio?
No, vanno da sole.
Andrea, sei mai andato col bastone a cacciare? È ora da dormire le galline dentro quelle pollaio. Sei mai andato?
No.
Perché no? Sì, c'era una signora che quando veniva la sera andava a cercare le galline con un sacco, le buttava dentro e poi le buttava nella pollaio tutte le sere. Ogni sera prendeva queste galline, si buttava, si rotolava per terra, le afferrava e c'era una vicina che gli fa: ma tu non è che per caso sei fessa? Ma non lo sai che guarda le mie galline, guarda, aspetta, viene la sera, ecco, da sole all'imbrunire salivano nel pollaio.
Da sole.
Hai visto? Da sole. Cosa vuoi stare lì a buttarti prenderle e cacciarle dentro e poi le chiudi anche dentro?
Sì.
Dice, ma non lo sai che le galline alla sera, gli ha detto questa vice, non sai che le galline alla sera vanno nel loro pollaio? La donna gli ha detto, è di questo che ho paura.
Erano rubate?
Tutte rubate. Quindi molte di queste chiese che sono lì a minacciare, se non vieni ogni domenica, vai, guaia, e perché sono pecore rubate? Capito? Sono pecore che sono dalla chiesa pentecostale che prima erano battiste. E loro hanno paura che alla sera vanno dalla chiesa battista, perché magari il pastore ha sbagliato qualche virgola. Io qui di virgola ne sbaglio molte, e questo mi aiuta a mantenere la chiesa snella, agile, perché mezzi cuori, per cortesia, cercatevi un'altra chiesa. Capito? Qui se cercate sbagli, fratello Giuseppe, ne troverete quante ne volete. Ve li posso dare io, vi posso aiutare io a trovare i miei sbagli. Ma l'importante qui, vogliamo bene a Gesù, sbagli e tutto, anche se c'è qualche dottrina che non è perfetta, appena mi date una scrittura la correggiamo, va bene? E cosa devo dire in più di questo? Non sono il Signore perfetto, voi che siete perfettini fatemi vedere che fate meglio, d'accordo? Amen. E allora qui vogliamo una chiesa di 11 discepoli, Gesù quanti discepoli aveva? 11 discepoli sì. Aveva, poi è arrivato Paolo. Ho capito che poi dicono che è stato Mattia, ma quale Mattia? Il dodicesimo era Paolo.
Allora, il punto che hai detto credo è importante a svilupparlo. Dicevi a Nico e non solo, tutti i fratelli che hanno queste battaglie.
A tutti i Nichi.
Il fatto che dobbiamo stare attenti anche alla nostra strategia di evangelizzare e come ispiriamo le pecorelle, perché se la nostra maniera di invitarle a partecipare a un incontro di chiesa è noioso, quelle non tornano.
È logico.
Deve essere ispirante, allegro, felice.
E non deve eliminarci.
Deve essere una cosa attiva, non solo sederci e fare niente.
Devono vedere Gesù, i miracoli, le guarigioni, la testimonianza, mica solamente le botte se non vieni qui a vai all'inferno. Sono pecore rubate.
Sì, ma a parte quello, voglio dire, io non credo che avrei scelto la vita per Gesù se tu con la tua missione, tu con Deborah, con Dora, quando mi avete conosciuto, non mi avresti...
Non ti avremmo dato
non
amore.
You wouldn't have invited me to do activities.
Se non ti avessi mai invitata a fare delle attività per
non solo sedermi a ascoltarvi, perché è noioso, io mi prendevo in giro le religioni che facevano questo, ma dall'inizio mi avete detto vieni, impara l'inglese, vieni, fai il teatrino con noi, puoi avere una parte nel teatro, vieni, andiamo a evangelizzare, incontriamo altri giovani, vieni, impara a...
anche perché abbiamo bisogno,
vieni, impara a suonare la chitarra, e mi avete dato tante idee cosa posso fare per Gesù, che è stato bellissimo.
E poi
bellissimo.
Hai imparato anche la chitarra, Dio ti benedica.
È stato così ispirante seguire Gesù, non solo sedermi fare niente, perché ti senti come un morto. Ed è molto importante dare visione alle pecorelle, cosa possono fare di attivo per Gesù.
Sì, dice, voglio unirmi alla tua chiesa. Ah, giù c'è una panca libera, qua per l'amore di Dio, dategli fuoco. Qui c'è gente che ancora crede che quando arriverà in cielo cercherà la nuvola e un'arpa. Dove è la mia nuvola, dove è la mia arpa? Ma quale nuvola e arpa? Qui c'è un aratro. In cielo, fratellini e sorelluzze, c'è da lavorare per Gesù.
Amen, amen.
E dov'è la mia arpa? Quale arpa? E io in chiesa, io andavo ogni domenica a cantare, ma qui si canta mentre si lavora per Gesù, mentre si va a combattere il diavolo, finché il diavolo ci sarà, fino a fino a che ci sarà, poi non ci sarà più. Va bene?
Amen, amen.
Alleluia.
Grazie, Signore.
Alleluia,
avanti.
Gloria a Lui, alleluia. grazie Gesù, Luia. Grazie a Dio, Luia.
Grazie Gesù.
Tutto Luia, tutto alleluia. Alleluia. Andrea, sei con noi?
Sì.
Ok, gloria a Dio, ragazzi. Quando non avete niente da fare, lodate il Signore. E quando avete qualcosa da fare, vuol dire che state lodando il Signore.
Amen. Va bene. Ho una testimonianza, vuoi
momenti.
Sentire?
Aspetta, fa finire la frase. Ah. Ci sono due momenti di lodare il Signore. Uno quando hai voglia e l'altro quando non hai voglia. Hai capito? Quindi,
sì.
E quindi perché è quando non hai voglia che il diavolo ti manda la mala voglia. Allora devi lodare il doppio.
Amen.
Va bene, perché quando lodi il Signore, glieli stai dando col bazooka al diavolo, capito? Col mortaio, capito? Col bazooka, con obice alzo zero. Andiamo avanti.